Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 182 del nostro podcast. Siamo pronti per questa nuova puntata. Io sono Gualtiero La Sala e come al solito sono insieme al mio compagno di viaggio ormai da un sacco di tempo, che adesso gli riattiverò anche il microfono. Ciao Fede, Federico Bosio.
Ciao Gualti, ben trovati tutti, ma non era mica disattivato, era disattivato.
Assolutamente, io ti ho disattivato perché durante la sigla tu ti sei assolutamente attivato e si sentiva quello che stavi dicendo, ma questo
la gente
della diretta,
la gente esatto. Deve sapere.
La gente deve sapere cosa deve sapere, non deve sapere assolutamente
nulla. Mi muto. Vai con la intro, mi muto.
Vado con la intro dicendo che il Toro ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro il Lecce, un 2-0 venerdì scorso, abbastanza convincente, una partita pressoché quasi perfetta dal punto di vista sia difensivo che offensivo, dopo un primo tempo un po' in difficoltà, diciamo difficoltà più che altro contro una squadra che si era chiusa molto bene in difesa, aveva preso le giuste contromisure. Poi il Toro, da come dovrebbe succedere quasi sempre contro le squadre di categoria inferiore, sulla carta quantomeno, è riuscito a sbloccarla, poi anche grazie all'episodio dell'espulsione di Pongracic, anche poi a chiuderla e a chiuderla con tranquillità nel finale del secondo tempo, raccogliendo questi tre punti che sono assolutamente fondamentali. Volevo sapere la tua opinione sulla partita in generale e poi andiamo a far vedere anche un attimino la classifica, che comincia a diventare interessante.
Parole forti le tue, squadre più scarse.
E beh, dai, scusami.
Inferiore, scusami, non sarebbe d'accordo Juric con questa parola.
Ciao Christian,
ti ricordo che Juric ha definito Pongracic un top player. È stato... No, vabbè, a parte gli scherzi. Vittoria importantissima, abbiamo detto l'altra volta, ciao And, intanto. No, lo dicevamo l'altra volta, era probabilmente l'ultima vera, reale possibilità per rimanere alla fine aggrappati al treno delle squadre che sono in corsa per un posto in Europa, perché comunque, nonostante tutte le critiche, gli alti e bassi, eccetera, siamo ancora lì, però venivamo da due match point importanti falliti, perché Torino-Salernitana e Sassuolo-Torino, soprattutto Torino-Salernitana, era un match point fallito molto pesante, e non avessimo vinto neanche con Lecce, effettivamente saremmo stati lì nell'anonimato, lì a giocarci il decimo posto col Monza e niente di più, credo. Serviva una vittoria, tutto sommato trovo importante anche il modo in cui è arrivata, nel senso che Torino FC Francia, attenzione.
Addirittura, ciao dalla Francia. Ciao, grandissimo. Siamo contenti che tu ci possa seguire anche dalla Francia, dal paese esatto. Transalpino.
No, perché ti dico che secondo me è importante anche come è arrivata? Perché tu hai parlato di prestazione perfetta, più o meno, secondo me, nel senso che il primo tempo è stato di nuovo parecchio deludente. A mio modo di vedere, dal punto di vista difensivo assolutamente no, ma perché ci troviamo di nuovo contro una squadra che, come la Salernitana e come altre mille, è venuta a Torino mettendo il pullman nell'area di rigore, letteralmente in 11 nell'area, e forse ancor più che con la Salernitana, con Lecce, cioè il Torino ha avuto costantemente il pallone tra i piedi nel primo tempo.
Vero, ma non c'è stato in nessun momento della partita, poi nelle analisi della Lega Serie A, da sempre le statistiche per quarto d'ora, no? Per sì, il possesso pallo, sì. Non c'è mai stato in un quarto d'ora un momento in cui il Lecce aveva avuto il controllo del pallone. Il Toro ha sempre avuto il possesso pallo a favore.
Certo, e lo sappiamo bene come va poi, che hai il possesso pallo ma è una manovra lenta, non trovi gli spazi, quelli si chiudono. Fine.
Ciao.
Come con la Salernitana. E così è successo anche nel primo tempo con Lecce. Invece nel secondo tempo hai reagito a questa situazione. il Toro è uscito dallo spogliatoio, secondo me, all'intervallo, con un piglio diverso, attaccando meglio gli spazi, facendo transizioni, gestendo in modo migliore le transizioni, vedi il gol di Bellanova, al di là del tiro di Bellanova, ma è un contropiede, è una transizione fatta bene, no, che arrivi a metà campo e torni indietro e gli altri si riposizionano. Poi ovvio che il rosso a Pongracic ha messo le cose in discesa, però l'hai gestita meglio.
L'hai gestita, sì, meglio, assolutamente sì.
Non la reazione a uno schiaffo preso come era successo col Sassuolo, ma la reazione al fatto, bene, abbiamo di nuovo, tra virgolette, sprecato mezza partita. Prima i 45 sono andati, abbiamo fatto un tiro. Mettiamoci qualcosa in più. E l'hai messo.
Io però non sono completamente d'accordo e ti incalzo in questo modo, perché in realtà il primo tempo del Toro è stato un classico primo tempo contro una squadra chiusa, come hai detto tu, no? Però già al secondo minuto il Toro poteva essere in vantaggio se Bellanova in quella circostanza si fosse ricordato di saper giocare a calcio, perché poi obiettivamente ha fatto una buona partita. Caspita, cioè, è bravo, bravissimo, cioè, obiettivamente non posso dire nulla, ma nel primo tempo l'ho particolarmente odiato, perché al secondo minuto noi potevamo già essere 1-0 e avere la partita già in discesa, e avevo la bile, perché sapevo che come poteva in realtà andare a costruirsi la partita, no? Il classico copione in cui non riesci a segnare, alla fine non segni, addirittura magari rischi pur di perderla. Invece il Toro ha costruito i due segmenti di tempo praticamente nella stessa maniera, soltanto che a inizio secondo tempo hai trovato il gol che nel primo tempo non hai trovato. Quindi, tra le altre cose, nel primo tempo il Toro ha fatto una di quelle cose che nella scorsa puntata dicevamo però bisognerebbe sfruttarle un po' di più, ovvero lo schema che ha funzionato. Quindi palla che arriva dal difensore a Vlasic, che si prende l'uomo addosso, libera la corsa di Bellanova, lo lancia in campo aperto e Bellanova poi è lì. Che deve fare? O crossare o tirare una sassata sotto il 7 e ciao Diego, o a fil di palo, come poi è successo nel secondo tempo, e quello alla fine. Quindi io non ero così depresso, tra virgolette, per il primo tempo del Toro, ero un po' sconsolato perché come quasi come sempre non siamo riusciti a trovare la via del gol. E invece il secondo tempo è andata anche abbastanza, è girata bene comunque, anche per l'episodio di Pongracic. Sì. Sei stato bravo poi a chiuderla col gol di Zapata, e per quello che dico, non dico partita perfetta, però la partita che dovevi fare.
No, la partita che dovevi fare, diciamo che nel momento forse della stagione in cui c'era veramente da tirare fuori quel qualcosa in più per rimanere lì, per dimostrare che il gruppo, all'atto pratico il gruppo ci crede, sono emersi ancora una volta quelli che sono effettivamente i trascinatori di questa squadra, nel senso che ha trovato il primo gol della stagione Bellanova, il primo gol col Toro, e si è ripetuto Zapata, terzo gol nelle ultime quattro. Sono molto contento io personalmente per entrambi, molto contento per Bellanova, che è un giocatore che sta dimostrando di poter veramente fare la differenza al Toro e che ogni partita migliora. Adesso in questa fase, al di là del gol a Lecce, ma in questa fase di campionato è un mese e mezzo, almeno un mese, che è veramente una spina nel fianco degli avversari. Sono contento, perché si vedeva che cercava la prima gioia in granata, ha segnato, è andato finalmente un giocatore che va sotto la curva a prendersi l'abbraccio della maratona. È stata una bella scena. Si vede che il gruppo comunque è ben integrato, insomma. E poi Zapata, non so che cosa ci sia da aggiungere per Zapata.
Zapata è il top player, è il top player che ti mancava.
Non finalmente lui, ma finalmente il Toro segna sul calcio d'angolo. Questo è un altro dato importante. Battuto da Mergin Vojvoda, attenzione.
Fortissimo.
No, è entrato bene anche voi. Comunque si sono presi un po' la squadra sulle spalle i giocatori che stanno determinando questo periodo. E quindi siamo lì.
Facciamo rivedere un attimino la classifica, giusto per dare anche un po' un contesto, prima di passare poi al concetto generale, perché il Toro, come abbiamo detto, ha trovato un'altra vittoria. Nel 2024 ancora non ha perso, nel 2024 ha una media punti di 2 punti a partita, ha realizzato 12 punti nelle ultime 6, quindi ha proprio di un punto e mezzo a partita, perché ha fatto 12 punti in 6 partite, correggetemi se sbaglio, che in matematica sono sempre andato malissimo, e quindi si ritrova lì a quota 36 punti, 2 punti, 2 punti a partita, che cacchio sto dicendo, 2 punti a partita, che in realtà è una... Sì, è una media molto...
La sala arriva in trasmissione completamente ubriaco, questo è bene
si
che...
Vede, si vede, si vede, si vede. Questi sono i danni della vita. Sì, 2 punti a parità, che è una media europea, tra le altre cose. Ne parlava anche un certo giornale qua di Torino, che la, 2 punti a partita... esatto, che 2 punti a partita vogliono dire Europa, quindi vabbè. Lasciamo perdere quelle cose lì. Fatto sta che il Toro si ritrova a quota 36 punti a pari merito con il Napoli, che è stato fermato sul pari dal Genoa. Genoa comunque molto ostico, io ci tenevo a sottolinearlo. E la Lazio è caduta in casa dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco, si è fatta battere. Ha pareggiato anche la Fiorentina, quindi il Toro ha approfittato recuperando proprio punti sulle squadre davanti. Sì, esatto, perché poi vabbè, Roma, Bologna e Atalanta secondo me stanno facendo un'altra cosa, cioè non un altro campionato, perché è eccessivo, la Roma non è chissà dove, a 5 punti di distanza dal Toro, quindi non stiamo parlando. Però secondo me tipo Atalanta e Bologna stanno facendo un altro campionato.
Sì, quindi... ma vabbè, non voglio dire niente. Non voglio dire niente. No, voglio sottolineare il fatto che adesso qualcuno direbbe arriva il bello, qualcuno no, ma nelle prossime 4... No, ci serviva la classifica.
No, io faccio vedere il calendario adesso, aspetta, nelle prossime 4.
Perché nelle prossime 4 affrontiamo esattamente le 4 squadre che ci precedono.
Esattamente, perché
cioè Lazio, andremo... Roma, Fiorentina e Napoli.
Eccole qua. Nell'ordine, tra l'altro, bravissimo, perché sono appunto Lazio in casa questo giovedì, quindi siamo quasi in un pre-partita, perché tra 2 giorni alle 20:45, quindi quasi veramente tra 48 ore, ci sarà il recupero della giornata numero 19, se non mi ricordo male, che era quella della Supercoppa, se non vado errato.
Forse 21, ma comunque c'è il recupero. Vabbè, comunque, poi lunedì prossimo alle 6:30, un orario incredibile, ringraziamo la Lega sempre per questi orari. Certo. Ci sarà Roma-Torino, per fortuna che nessuno lavora il lunedì, così possiamo vedercela.
Siamo tutti parrucchieri, il classico, sai, striscione, bellissimo.
Sì, esatto. E poi appunto Torino-Fiorentina e Napoli-Torino, che sono esattamente le 4 squadre che ci precedono in questo momento in classifica. Esatto. Poi più avanti il calendario non ha senso guardarlo adesso, però...
è importante questo periodo?
Senza fare pronostici, calcolare punti, perché lì secondo me si vede veramente di giornata in giornata, perché dipende anche dagli scontri delle altre. Dipende come arrivi a ogni partita. Cioè, è inutile dire adesso quanto è importante Torino-Fiorentina, bisogna capire quanti punti avranno il Toro e la Fiorentina quando si affronteranno. Però... Mm-hmm. Però è cruciale, è un periodo cruciale. Dovremmo trovare, pronto a essere smentito e a incazzarmi per 3 settimane, no, dovremmo trovare sicuramente squadre di qualità superiore a quelle che abbiamo appena affrontato e di qualità anche superiore al Toro.
A noi, esatto.
Però, proprio per questo, dovremmo trovare delle squadre che non mettono il pullman davanti alla porta quando ti affrontano. Quindi... forse rischiare qualcosa di più in difesa, certamente, perché hanno maggiore qualità offensiva, ma ci saranno anche più spazi per colpire. Poi se riusciremo a colpire è un altro discorso, però non credo che vedremo nelle prossime 4 partite un remake di Torino-Salernitana, ecco.
No, non dico che sia impossibile, perché magari appunto ci sono anche schemi di gioco di squadre big, che impongono anche di rimanere più chiusi. In realtà pensavo alla Roma, più una Roma di Mourinho, più che quella adesso la Roma di Daniele De Rossi, che era un pochino più chiusa, ma da sempre Mourinho è stato dettato, votato alla difesa e comunque al reparto difensivo. Ma tolto questo, sì, saranno match assolutamente importanti, dove il Toro arriva da, se vogliamo, underdog, possiamo definirlo così, e quindi non dico che non abbia nulla da perdere, perché sarebbe una cosa sbagliata, ma sicuramente hanno da perdere moltissimo anche le squadre davanti, quindi ce la si gioca, secondo me, più a viso aperto. E vabbè, proprio Toro News ha fatto anche il sondaggio chiedendo, secondo i lettori, quanti punti il Toro potrebbe totalizzare nelle prossime 4 partite. Come dicevi tu, secondo me è...
Ma sto scherzando.
No, secondo me è forse è un po' troppo azzardato, perché l'andamento delle partite è poi determinato anche da quelle precedenti, quindi se appunto se cominci e batti la Lazio 2-0, batti la Roma 2-0, per fare un esempio, è chiaro che lì hai delle aspettative,
certo,
esatto, è chiaro che hai delle aspettative diverse. Al contrario, se ti fai battere da entrambe, dici, cerchiamo di salvare il salvabile, comunque sei in crisi. Quindi e lascia un po' il tempo che trova, però ovviamente in tanti adesso ci stanno pensando a dire, beh, siamo arrivati fino qui, abbiamo fatto già quasi quota salvezza, quindi ormai la testa alla retrocessione non ci pensa più.
Beh, io non so come potremmo retrocedere in un campionato scarso come questo.
No, però se ti ricordi...
Sì, mi ricordo, ma mi ricordo anche la gente che c'era in campo e come giocava, però, cioè, ci stavamo impegnando.
No,
io parlo che abbiamo rischiato di retrocedere, cioè ci impegnavamo.
No, io parlavo dell'anno del 2014, del 2013-2014, in cui, quando Ventura raggiunse quota 40 punti, disse, ok, ci siamo salvati, adesso vediamo cosa succede. Noi non siamo ancora arrivati a 40 punti, ma sappiamo che la quota della salvezza si è abbassata drasticamente intorno ai 35, secondo me anche un po' meno.
Ottimisticamente
però
faremo 40 punti in questo campionato.
Ottimisticamente dovremmo farli. Quindi, arrivati a questo punto, allora, ci sono tutte le premesse perché vada tutto bene?
Non c'è nessuna premessa.
E andrà tutto male. Diamo anche un altro contesto. No. Perché dopo la vittoria contro il Lecce è arrivata anche un altro gesto da parte del Toro, da parte della società, da parte dello stesso Ivan Juric. Sono state aperte l'altro ieri, domenica, le porte per l'allenamento al Philadelphia. Sono accorse più di 2000 persone allo stadio ad assistere e a sostenere la squadra in un bellissimo clima di quasi festa, quasi gioia, in cui i giocatori si sono... Esatto, quasi gioia, perché sembra strano, ma in questo ambiente può esserci anche gioia. E appunto, molto molto positivo, divertente anche, no? E quindi per caricare la squadra in vista di questo che sembra il big match, sembra l'appuntamento, infatti abbiamo chiamato questa 182esima puntata come l'ora della verità, perché in 3 anni di gestione Juric, credo che, non so se tu sia d'accordo con me, questo sia il momento chiave della sua gestione.
Questa è veramente una partita
oro mai più.
In particolare ovviamente questa con la Lazio, ma perché è un recupero, perché arrivi dalla vittoria con Lecce, perché comunque la Lazio, va detto che arriva in un momento di forma non esaltante, tra l'altro anche degli assenti importanti, per una serie di ragioni, perché c'è questo feeling dopo tutto quello che è successo nelle ultime 2-3 settimane, sembra esserci questo feeling ricucito comunque con l'ambiente, questa dimostrazione che hai detto tu, dopo le polemiche, dopo gli screzi, e comunque è arrivato il gesto dalla società o comunque dallo staff tecnico di fare un allenamento a porte aperte a caso, tra virgolette, cioè non il classico pre-derby o comunque in un giorno qualunque, è una ottima risposta della tifoseria che ha stretto la mano tesa, diciamo, dalla società e dallo staff. Quindi, per una serie di motivi, penso che questo Torino-Lazio sia veramente una partita in grado di indirizzare la stagione a livello di classifica e a livello di umori, forse era più, in questi termini, era più determinante da quel famoso Torino-Sassuolo del primo anno di gestione, che poi ti ha un po' stroncato, che avevi dominato, era una vittoria che veramente sarebbe stata, mi sembra, la terza o la quarta vittoria consecutiva in un periodo molto positivo, ti avrebbe lanciato veramente, poi è arrivato il pareggio all'ultimo e non è che ti abbia distrutto, ma ti ha comunque ridimensionato quella stagione lì. L'anno scorso, secondo me, non ci sono stati picchi di questo tipo, partite in grado di determinare la stagione come questa o come quella.
No,
E
così no.
questa.
Avevi battuto l'Udinese andando al settimo posto con la Juventus che saliva e scendeva per le
Sì, però era.
penalizzazioni, eccetera, ma era una situazione comunque strana e il
Non
Toro
c'era
sì.
questa sensazione.
No,
Non c'era
no,
questa
no, no.
sensazione.
Non
Invece adesso
c'erano.
c'è. Adesso c'è ed è
Assolutamente sì.
bene sfruttarlo, ovviamente. Poi.
Il Toro giustamente arriva questo possiamo chiamarlo come big match, no? Della stagione del Toro, senza paura di dirlo, perché comunque bisogna anche affrontare le cose come stanno, e arriva comunque, ci tengo a sottolinearlo, con una difesa che sta reagendo molto bene, ha più colpi, perché c'è stato anche un approfondimento proprio sulle colonne di Toro News, in cui è stato detto che la difesa è stato il reparto più falcidiato dagli infortuni, già da inizio anno con l'infortunio di Scurs, poi l'infortunio di Gigi ancora prima, e l'infortunio di Buongiorno, poi Sazonov che è rimasto fermo ai box per un po', adesso Ricardo Rodriguez. Il Toro è intervenuto sul mercato prendendo due giocatori come Lovato e Masina, che contro Lecce, appunto, sempre stando sui canoni dell'avversario, comunque sulla carta inferiore al Torino, ma in ogni caso in questa partita contro Lecce, questi due giocatori appena arrivati, che è un mese, neanche un
Ma
mese, che
no,
sono
forse neanche.
son 20 giorni, 20 giorni che sono tra le fila granata, si sono ritrovati entrambi a fare i titolari ed entrambi hanno tirato fuori una prestazione molto importante, perché Masina, anche nella chat, adesso vado a riprendermi i
Sì,
commenti,
infatti volevo proprio
chiedevano
dirlo
umilmente scusa e
che stavano
addirittura
parlando di questo, sì. No,
prestazione
allora,
super
sono due.
autorevole.
È un fattore da tenere in considerazione in vista di questo ciclo, nel senso che adesso non lo so, ma io credo che per la partita contro la Roma almeno Rodriguez possa rientrare, se non anche Buongiorno, ma sicuramente torneranno entrambi per quella con la Fiorentina, in base alle ultime notizie. Quindi ottimisticamente dovrebbe ricomporsi la difesa titolare, a parte Scurs ovviamente, già da lunedì prossimo. Detto ciò, ci sono dei sostituti che, buttati nella mischia, stanno comunque ben figurando, in particolare Masina. Masina l'ha detto anche
Miseria.
Juric nella conferenza post partita, ha detto Masina è stata veramente una sorpresa a livello come uomo, cioè
Sì.
come persona, per quello che sta portando nello spogliatoio, come professionalità, come magari come carisma, insomma. Ma al di là di quello, io aggiungo, è stata una sorpresa a livello tecnico proprio, cioè Masina, anche questo detto da Juric, nelle ultime 18 partite, non lo so, no, 18 no, scusami, nelle ultime 4-5 partite, ha detto Juric con l'Udinese, aveva giocato 40 minuti. Adesso ha
Pensa a te.
fatto praticamente tre partite da titolare, di fila.
Sì, se non da titolare quasi, comunque.
Sì, con Lecce partito titolare, ma contro Salernitana e Sassuolo è subentrato dopo 10 minuti e un quarto d'ora in entrambi i casi a
A
Rodriguez.
Rodriguez.
E sta giocando veramente bene. Cioè, Masina sta
Sì.
giocando veramente bene, sembra essere veramente già integrato negli schemi, ma poi è propositivo, sta giocando bene, è una bella sorpresa.
Assolutamente sì.
Lovato contro Lecce ha dimostrato di essere, che forse le critiche che aveva ricevuto subito all'esordio contro il Sassuolo erano un po' ingenerose, perché sì, si è perso Pinamonti in marcature in un'occasione in cui comunque ribadisco che ha sbagliato anche Milinkovic-Savic, però con Lecce ha fatto una signora partita. Adesso non posso dire non ha fatto rimpiangere Buongiorno, perché Buongiorno in questo momento è un'altra cosa come carisma, è un'altra cosa come sicurezza che dà alla difesa e a tutta la squadra, è un'altra cosa come leadership, forse, come dicono anche nei commenti, è un'altra cosa anche come a livello fisico, a livello di tenuta e di aggressività fisica in questo momento.
Sì,
Però Lovato con Lecce ha assolutamente ben figurato, ha fatto il suo
come
e
sostituto,
rimane, certo, e c'è anche Sazonov,
esatto. Che Sazonov
quindi
invece convince di più in chat.
Sazonov convince di più in chat, ma da quando è arrivato Lovato sta giocando Lovato. Ovvio, Juric l'ha preso perché lo conosceva già, glielo preferirà, magari Sazonov a livello fisico mi sembra
Un po'
un'altra
più.
cosa, non che Lovato sia piccolo. Però Sazonov
No.
è
È un
immenso,
golem.
esatto. Però insomma, in attesa del ritorno della difesa titolare, possiamo dormire sonni relativamente tranquilli.
Sono
Ecco.
tranquilli, anche grazie. Lo risottolineiamo ogni puntata ormai, anche a uno stato di forma ottimo da parte di Gigi, che anche contro il Lecce si è preso ha preso per mano anche tutta la difesa in più di un'occasione, facendosi anche ammonire in realtà per un intervento che dal mio punto di vista
Palla
non
piena.
poteva, esatto, non era neanche fallo, ma comunque
Siamo
è stato
abituati.
ammonito. Ma anche in questo caso è riuscito stranamente a tenersi l'ammonizione e a non farsi scappare, ecco, il classico cartellino rosso che avrebbe rovinato la prestazione, cosa che abbiamo visto da parte sua, quindi non è che
Sì.
fosse una
No,
sorpresa.
è in un momento di forma ottimo, tanto che in un periodo in cui comunque appunto la difesa ha subito assenze importanti, deve fronteggiare assenze importanti, lui ha permesso a Tamese di tornare a centrocampo, perché col Sassuolo
Esatto,
Tamese è stato
finalmente.
rischierato a centrocampo, che aveva fatto benissimo per mesi lì da braccetto di destra, sembrava destinato a essere il titolare ormai, perché veramente dava affidabilità, era ottimo in uscita. Però Gigi ha permesso anche in questo periodo di emergenza di riutilizzare Tamese come carta a centrocampo.
Eh sì.
E Tamese che era squalificato contro il Lecce adesso tornerà contro la Lazio. Quindi
È
comunque è
abbastanza,
importante.
sì, è abbastanza incredibile anche il fatto che appunto il Toro sia riuscito a subire soltanto 20 gol in questa stagione, con tutte queste cose che abbiamo detto dall'inizio della stagione in avanti, che è stato praticamente una via crucis per il reparto difensivo, solo 20 gol, terza difesa del campionato, non mi ricordo se sia stato il dodicesimo clean sheet, quello
Dodicesimo.
contro dodicesimo clean sheet contro il Lecce. C'è da dire che l'ottima difesa è riuscita anche a contenere un piccolo errorino di Milinkovic-Savic che a me ha fatto gelare il sangue. Milinkovic-Savic, a cui facciamo gli auguri che oggi è il suo compleanno,
Sì, è il suo compleanno, ma deve tenere i palloni in uscita.
santo cielo, in quella palla lì, secondo me, tutto lo stadio ha proprio fatto questa faccia qua del tipo, oddio santissimo.
Salvata sulla linea da Masina con D'Aversa che dice nel post partita che quello è rigore,
Ma
assolutamente no,
non
non
può mai
chiede
essere
neanche
rigore.
piccoli, non succede niente. In compenso
Assolutamente no.
si è dimenticato del 3-0 annullato a Okereke, che non si sa se la palla fosse dentro, nel
Non c'è
dubbio l'hanno
stata
annullato,
un'inquadratura. Nel
non si
dubbio l'hanno
sa.
annullato e io poi vi dirò perché, ma perché c'è una
Infatti,
macchinazione
infamata,
dietro.
questa è
Sì,
un'infamata, questo tu
questa.
fai parte del sistema. Tu fai
Assolutamente
parte del
sì, e c'ero.
sistema.
Nella VAR room c'ero io in
Sì.
realtà, che sono stato io a far annullare il gol del Toro, ma poi
Vergogna.
vi
Tra l'altro,
spiegherò il perché.
Okereke è
Ok, dai.
entrato bene in partita,
Molto
anche lui, al di
bene.
là del gol.
Bravo.
No, niente, questo.
Sì, è giusto una piccola menzione anche per lui, che comunque crea un quadro dei giocatori che sono stati acquistati a gennaio. Lo facciamo secondo me un po' troppo poco spesso, ma evidentemente la sessione di gennaio è particolarmente positiva o comunque porta abbastanza fortuna negli ultimi anni al Toro, dopo, cioè, con un cambio di tendenza assoluto, perché negli anni di Petrachi ci ricordiamo che il mercato di gennaio era un boh, prendiamo, se prendiamo qualcuno, sicuramente sì, non ce lo ricorderemo. Invece Vagnati evidentemente lavora, esatto, a parte lui è Immobile, vabbè,
sexy
quel ritorno sexy,
il ritorno di Immobile, il ritorno di giovedì sera, signori, no, quando
il ritorno
stamperà uno dei suoi ultimi gol in Serie A, perché
ma basta.
Però, no, spero che speriamo, allora si può dire la puntata numero 182. Lo diciamo e non lo neghiamo, speriamo che a fine carriera Immobile torni per la seconda volta al Torino. Un secondo ritorno in maglia granata, ce l'auguriamo.
Un terzo ritorno vorresti dire? Il secondo ritorno. Quindi.
Immobile ter, come Berlusconi. Speriamo in un Immobile ter, perché non se n'è mai andato dal mio cuore. Nonostante... giovedì mi farà piangere perché io sarò allo stadio giovedì.
Ecco, allora lo sappiamo perché andiamo a perdere. Mannaggia,
per l'ultima volta l'ha portato benissimo Torino-Udinese, è stata una partita sfavillante
0-0.
No, 1-1, con zero tiri in porta, un cross sbagliato da Ilic che finisce
da Ilic, sì, che finisce in porta. Ecco, siamo in una botte di ferro. Grazie Fede per il tuo apporto sempre importante.
Nessuno si illuda di potersi avvicinare a quella cazzo di zona rossa.
Rimettiamo i piedi per terra, tanto prossima puntata numero 183, ragazzi, tanto alla fine lo sapevamo, abbiamo preso 4 griglie, siamo ritornati a casa, quindi vabbè, sostanzialmente adesso vedremo come andrà questo, siamo in prepartita, ma facciamo un piccolo recap per quanto riguarda i nostri pronostici, perché adesso ne abbiamo da fare ben due diversi, perché giochiamo, come abbiamo detto, giovedì alle 20.45 contro la Lazio e poi lunedì alle 18.30 contro la Roma. Ma per l'ultima partita è successo proprio l'impensabile, un ritorno di Gualtiero La Sala in questo campionato incredibile. Andiamo a vedere i pronostici.
È successo che La Sala va d'accordo con te.
Assolutamente sì. Niki Jab con un conservativo 1-0 azzecca il risultato, ma non il risultato esatto. Federico, anche lui, con una scelta meno conservativa, ma comunque sempre di misura, azzecca il risultato, ma non il risultato esatto. Sono stato io ad aver annullato il gol ad Okereke, che quando ha segnato io ero così. Non è possibile.
Io ero felicissimo. Oh, perfetto, si è equilibrato tutto. Invece no.
Io quando l'hanno annullato
ho fatto vedere un'immagine. Nessuno mi ha fatto vedere un'immagine del
pallone. Ho fatto sparire tutte le immagini, non le faranno mai più vedere nessuno, neanche nel sai la cosa che fa DAZN, Open Bar. Non ce l'hanno perché io le ho tolte tutte ed ecco qua la nuova classifica con Niki Jack che da 15 passa a 16. Federico, che giustamente guadagna il suo punto.
Io sono fermo a 12 da 2 metri, mi stai ammettendo punti.
No, vattene a vedere.
Io sono a 12 da settembre,
ragazzi,
sono a 12.
Una menzione speciale proprio a me, nel senso, non è per egocentrismo, ma dalla situazione drammatica di 2 punti che avevo nelle prime tipo 15 partite.
Non ci aggiungi punti a noi.
Sono tornato clamorosamente in corsa almeno per il secondo posto. Secondo
io
me Niki Jab sta facendo un campionato.
Vai. Perché non mi stai mettendo i punti, io non posso essere fermo a 12 costantemente. Cioè, ho appena indovinato il risultato.
Hai prendi un punto quando indovini il risultato.
Ma ero già a 12 prima.
Eri a 11.
Questo è in diretta, è una chiediamo scusa per questa situazione veramente spiacevole, ma
gli stessi lettori sanno che in realtà è tutto giusto. Allora, qua cominciano ad arrivare i primi pronostici con Alf 1979 che su X ci dice 3-1 per il Toro. Attenzione! E penso che stia parlando di Torino-Lazio, anche perché immagino proprio di sì. Noi, prima di dire i nostri, giustamente andiamo a far vedere, però vi diciamo quelli che sono stati i due pronostici di Niki Jab, a cui stranamente Federico Poggio li ha già chiesti, è stato bravissimo. E Niki Jab propone un 1-1 Torino-Lazio e 2-1 Roma-Torino. Quindi, secondo Niki Jab...
Bagna le polveri, affossa l'entusiasmo, Niki Jab.
Secondo Niki Jab, facciamo un punto in due partite e ammazzeremo così la nostra corsa all'Europa. Christian ci dice che io firmerei per un pareggio con la Lazio, la Lazio e una vittoria in casa della Roma. Guarda, ti dico, anch'io firmerei, sì. Guarda, anche per due partite, cioè due partite senza sconfitte, secondo me anche due pareggi contro Lazio e Roma non sarebbero la fine del mondo, anzi sarebbero anche abbastanza positivi. La cosa bella in effetti sarebbe anche portare a casa tre punti in una delle due, perché bravi ragazzi, Forza Vecchio Cuore Granata, sempre Alf 1979 grande, allora, che ci segui da sempre. Vai Fede, vai.
Ti dico i miei, no. Anche se per la Lazio ho un dubbio. Ma io ti dico,
allora, dice
Torino-Lazio 2-0.
Torino-Lazio 2-0?
Sì, però abbiamo appena fatto un 2-0. Non lo so, però dico 2-0. E Roma-Torino invece 1-0 per la Roma. Io dico
1-0
che,
per la Roma.
Io dico che questa striscia di partite senza sconfitte che dura da dicembre,
6 partite? No, dura da 6 partite, da gennaio, dal 7 gennaio che abbiamo vinto contro l'ultima sconfitta è stata il 29 dicembre contro la Fiorentina.
Quindi da dicembre non perdiamo. Secondo me, in quello che se veramente, soprattutto, riusciremo a fare punti con la Lazio, diventa un nuovo scontro diretto con la Roma, la Roma che si è ripresa con De Rossi, secondo me arriva un 1-0 per loro.
Ok, e io invece dico 0-0 Torino-Lazio e dico 0-1 Roma-Torino. Quindi me la sento così, andando sulla scia di Christian che dice che firmerebbe per un pareggio con la Lazio e una vittoria in casa della Roma. Io, Christian, credo in te, e se vinciamo andiamo a braccetto insieme in alto in classifica, riceverai una menzione speciale nel caso.
Non ti giochi il gol, lo so, infatti sarebbe strano.
Mi chiedo scusa perché la mia telecamera ha deciso di suicidarsi soltanto per un attimo.
Non ho capito la domanda di El Druido. Io sono Bosio. È Bosio.
Sempre lui è stato Bosio. C'è scritto anche Federico Bosio. No,
io non mi sorprenderei, ma infatti è un risultato strano 2-0. Io volevo già giocarmi 2-0, ma perché pensavo facessimo 2-1 con Lecce. Invece non l'abbiamo fatto, 2-0, 2-2-0 di fila, mi dici
2-1,
tu.
No?
Lo so, però io...
Ma puoi modificarlo, se vuol dire 2-1.
C'ho problemi. No, 2-0, perché la Lazio non è in forma. Però... non mi sorprenderei prendessimo gol, e non mi sorprenderei affatto prendessimo gol da Immobile.
Assolutamente. Però... è uno di quei gol dell'ex che non è neanche più tanto
tutti gli anni succede, esatto, cioè, quindi...
ormai era come quando Duvan Zapata
all'andata non ha segnato.
Sì, c'è da dire che arriva la Lazio, arriva senza due giocatori importanti,
senza Zaccagni e senza Patrick,
esattamente, e due assenze importanti,
l'assenza di Patrick è un problema, quella di Zaccagni,
poverino. In ogni caso, direi che se non abbiamo nulla da aggiungere, perché io stavo guardando anche qua, no, direi che siamo arrivati praticamente in fondo. Noi, il nostro appuntamento ce l'avremo sempre martedì prossimo, dopo, sarà un post partita praticamente, perché sarà subito dopo Roma-Torino. Detto questo, grazie Fede per essere stato con me anche in questa 182esima puntata.
Grazie a voi, grazie a te Gualti, grazie a tutti.
Un saluto a tutti quanti, e come al solito siete stati tantissimi a commentare, restate sempre con noi, seguiteci sui social, seguiteci su Twitch, su YouTube, dappertutto, Spotify, eccetera. Mi raccomando, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
Ciao!